Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Pensiamo alla nostra preparazione all'Eucaristia. Chiediamo perdono di tutte le nostre distrazioni. Al Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, versetti 43-54. Trascorsi due giorni, partì di là per la Galilea. Gesù stesso, infatti, aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi, infatti, erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Parola del Signore. Mi pare che la vecchia CEI sia stata corretta nella nuova versione che abbiamo appena ascoltato, però non ho controllato. Comunque il punto è il versetto 44 e il versetto 45. Nella nuova CEI questo difatti, poiché o difatti Gesù aveva testimoniato e reso secondo il testo, e così anche il versetto 45. Dunque, mi pare che la vecchia CEI cambiasse, ecco, ma ad ogni modo non importa, questo è per segnalare semplicemente una certa difficoltà nell'interpretazione di questi due, tre versetti iniziali tra i commentatori. E poi invece appunto segue l'episodio del funzionario regio. Ecco, vediamo insieme quello che abbiamo compreso.
Ma mi pare che il versetto 44 si riagganci ovviamente al versetto primo, dove, nel quale Gesù viene a sapere che i farisei avevano sentito. E mi sembra che questo aver sentito esprima appunto già un sospetto in qualche modo. E quindi lui decide di lasciare la Giudea per la Galilea, e poi c'è tutto la narrazione dell'incontro con la Samaritana e soprattutto il crescere della fede, della comprensione di chi è Gesù. Quindi al versetto 44 c'è scritto: Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria, quindi mi sembra che si riagganci al versetto primo riguardo ai farisei, però insomma io l'ho inteso così. Poi al versetto 47 dice: costui, riferendosi al funzionario, udito che Gesù, ecco, mi aveva colpito questo udito, che ovviamente sollecitato dalla fama, quindi c'è questo aspetto, la fama di Gesù si sta diffondendo dalla Giudea fino alla Galilea e suscita un grande interesse, e quindi da parte di Gesù c'è un successo. E, però appunto, come vediamo in questa narrazione, la fede è messa alla prova. Ecco, comunque mi fermo qui.
Io ero più propenso a intendere che la patria di Gesù fosse la Giudea, e che quindi lasciasse la Giudea per le difficoltà, appunto, dette nel primo versetto del capitolo, e in Galilea trovi invece, in accordo con quello che lui pensava, una situazione migliore. Pensavo, clinavo per questo, anche appunto per quei riferimenti che sempre si ricordano del capitolo settimo: studia e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea, ripetuto due volte, come mi pare un'intesa lì al capitolo settimo come un'errata interpretazione, e che quindi sotto l'evangelista che scrive conosca in qualche modo l'origine particolare di Gesù dalla Giudea. Ma quello che mi aveva però veramente più interessato, più preso, era questo aspetto, perché si ricorda questo nei primi versetti, questo sommario riprende l'inizio del capitolo, ma la fine, l'episodio del funzionario riprende ovviamente il primo segno di Cana. Allora, laggiù era stato un segno, una trasformazione dell'acqua in vino nelle nozze, un atto di gioia, e qua il funzionario viene messo alla prova, ma il segno è ancora più grande, mi pare, che non quello dell'acqua. Cioè, questa frase ripetuta tre volte: tuo figlio vive, 50, 51, 53, tuo figlio vive, è soggetta alla fede, all'ubbidienza di costui, però è un segno grandissimo. E mi pareva appunto che quindi questo testo mostrasse un progresso di rivelazione, una potenza di Gesù che da un lato mette più alla prova, è necessario qualcosa di più, perché qua il Padre deve metterci la sua parte, ma il miracolo è ancora più grande, è veramente un miracolo di guarigione, sostanzialmente un miracolo di risurrezione.
Anche io ho pensato che il ricordo del primo miracolo, cioè la fama di Gesù, come dice del resto al capitolo 2, era già diffusa almeno in quella zona, perché Gesù aveva già cambiato l'acqua in vino. E quindi il funzionario regio, quando sente che sta arrivando, gli va incontro. E tutto il senso di questo racconto forse sta un po' in quel rimprovero del versetto 48: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Cioè Gesù esige da questi abitanti di Cana di Galilea, o comunque questi abitanti della Galilea, esige una fede senza vedere. Infatti insiste Gesù: va, tuo figlio vive, mentre il funzionario gli chiedeva di andare con lui. E quindi il dialogo è su questo, un po' questo rimprovero: se non vedete segni e prodigi non credete. E il funzionario insiste: vieni prima che il mio figlio muoia. E Gesù gli dice: vai, vai tu, tuo figlio vive. Mi sembra che il ricordo del primo miracolo non sia caso, cioè loro hanno già visto un segno, e a questo punto Gesù esige una fede sulla parola.
Due cose. Una, io avevo avuto l'impressione, forse partendo da lezioni precedenti, che lui in realtà stesse andando verso la Galilea per cercare, per uscire da questa situazione di fama che si era venuta a creare in Giudea, però naturalmente non ne sono sicura, ecco, però mi veniva da intenderlo in questo modo, che la patria fosse la Galilea e lui andasse uscendo dalla fama che si era venuta a creare. Ma questa è solo un appunto, ripeto, da un pensiero da lezioni precedenti. Invece, rispetto al versetto che è stato appena richiamato, voi se non vedete segni e prodigi, voi non credete, mi è venuto da affiancarlo a quanto invece hanno appena detto i samaritani, che mi aveva così colpito ieri, nel versetto 41: noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore. Cioè una fede che è nata dall'ascolto e basta. E basta. È l'ascolto della parola di Gesù, non ne basta, nel senso che poco.
Ma l'espressione "tuo figlio vive" ricorda la promessa di Gesù nei versetti precedenti alla Samaritana di darle un'acqua viva, l'ultima della vita.
Anch'io avevo letto un po' così, come ha detto adesso Giovanni, cioè mi sembrava che questo dialogo fosse un poco come era stato quello con la Samaritana, cioè su due piani. Gesù promette e dice a lei: se tu conoscessi il dono di Dio, e poi dice: tu avresti chiesto e io avrei dato un'acqua viva per la vita eterna. E mi sembra che sia, almeno io l'ho letto così, sullo stesso piano. Questo uomo chiede la guarigione del figlio, ma Gesù risponde su tutto un altro piano, cioè sulla fede in lui, in quanto mandato da Dio, in quanto figlio dell'uomo, in quanto colui che dà la vita, un'altra vita, non questa vita. E quindi suscita in lui la necessità di una fede più grande e comunque di fidarsi di Gesù. Per cui cioè, è un dialogo su due piani. Questo, mi sembra che questo regio non vada da Gesù come un salvatore per la vita eterna, ma come uno che fa del bene, che fa i prodigi, che fa guarire. E Gesù lo porta invece su tutto un altro piano con questa risposta, e lui si lascia portare. È un po' lo stesso piano della, mi sembra, della Samaritana, per cui arriva, dice: prima credete alla parola, cioè si fida che Gesù possa operare come creatore anche da lontano. Tuo figlio vive, e questa parola è una parola che crea. E dopo ha la conferma, e ha la conferma anche di una potenza di Gesù che è molto al di sopra di guarire il figlio, per cui la guarigione del figlio diventa veramente solo un segno. E infatti dopo ripete e credette. Quindi la fede di prima è una fede diversa, e poi il segno genera una fede analoga a quella dei samaritani, la fede in una parola creatrice, una parola che dà vita, e quindi in una realtà di Gesù molto diversa da quella che lui pensava e da quella che lui sperava, un dono molto diverso. Ecco, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui.
Sui primi versetti sono opinioni diverse. Ci si può rifare anche ai versetti 23-24 del capitolo 2. Sono collegati quando l'Evangelista nota che Gesù ebbe un grande successo a Gerusalemme. Molti credettero in Lui perché fece molti miracoli, anche se non sono raccontati. Però Gesù non si illudeva su questo, perché sapeva tutto, non si fidava, traduce l'aceto, non si fidava, comunque non riponeva in questo questo successo. E poi c'è l'inizio del capitolo 4, e quindi sembra che, come diceva Barbara, una delle possibilità, non è l'unica, è di leggere in modo logico, perché l'inizio del capitolo 4 lo esprime questo, cioè che Gesù si allontana in modo motivato, anche lì si parla di un successo, faceva più discepoli, e in un certo strato del Vangelo sembra dimostrato, le autorità sono i farisei o i capi, non si dice i giudei ancora in questi testi, nel senso cioè dei capi del Tempio, comunque... Se questa può essere la motivazione, come è detto all'inizio del capitolo 4, allora appunto Gesù si ritirerebbe o andrebbe in Galilea per evitare, perché il grande successo crea anche il pericolo, crea l'opposizione, le due cose vanno insieme. E il problema è appunto questo. D'altra parte, io ricordo che Don Umberto interpretava così, ma io ho molte difficoltà, perché questa è una deduzione possibile, cioè che la Giudea sia da parte di Gesù, ma in tutto il Vangelo di Giovanni è il contrario. Non si trova un solo passo che presupponga che la patria sia la Giudea, invece continuamente si dice che la patria è la Galilea. Non solo nel capitolo 7, capitolo 18, capitolo 19, poi ci sono passi convergenti che non dicono direttamente questo, ma dicono tutto converge lì, i primi discepoli sono tutti galilei. Cioè, per Giovanni la patria sembra la Galilea, difatti questa è la difficoltà di chi interpreta diversamente, devono presupporre che Giovanni conoscesse quel che non dice. Ma questo è un problema, e difatti molti esegeti lo vedono questo problema. Ripeto, non è così semplice. Qui una possibilità che ho visto in un vecchissimo commentario dello Stratman, che sarà degli anni 60 immagino, è quello che mi ha convinto di più, non me lo ricordavo. Questo detto di Gesù che qui viene riferito, cioè l'Evangelista qui, il versetto 44, spiega perché Gesù si è andato dalla Giudea alla Galilea? Per star più tranquillo. L'onore è l'attenzione concentrata su di Lui. Siccome Gesù stesso, e questo è un detto che nel Vangelo, però l'Evangelista lo ricorda, ha attestato che un profeta non ha onore nella sua patria, per questo è andato in Galilea, per stare più tranquillo. Questo tipo di atteggiamento di Gesù lo troviamo anche altrove, non solo nei sinottici, in Giovanni in modo esplicito. Gesù non andava più, non si aggirava più per la Giudea perché c'era più pericolo più avanti, eccetera. Quindi è possibile interpretarlo anche così, intendendo che è citato questo detto di Gesù in un modo diverso da come è citato nei sinottici, ecco, a Nazareth, dove vuol dire un'altra cosa. Qui sembra giustificare che Gesù si ritirò in Galilea in modo motivato. Aveva ben ragione di ritirarsi, perché nella propria patria si è meno famosi e più tranquilli. Comunque, questo potrebbe essere una possibilità che tiene insieme il fatto che la Galilea, la patria di Gesù nel Vangelo, e interpreta il versetto in questo senso. Sul resto anch'io l'ho letto così, mi sembra centrale il versetto 48 che vorrei segnalare, anche nella forma. Abbiamo anche altrove in Giovanni questo modo, si rivolge a uno e parla al plurale. Questo è anche il capitolo primo, versetto 51, ricorderete, con Natanaele, dice: tu credi? E gli disse: dico a voi, vedrete. Questa è una caratteristica almeno di un certo livello del Vangelo, di detti molto importanti. Anche qui si rivolge a lui, versetto 48, dunque Gesù gli disse: se non vedete segni. E questo mi pare quindi ancora più significativo, versetto 48. Mi pare che l'episodio, come avete già spiegato, sia in quella direzione. Cioè questo funzionario, probabilmente un giudeo, funzionario di Erode Antipas, sembra comunque, crede nella parola, questo è il punto qui, crede alla parola di Gesù, si deve fidare, perché è evidente nel racconto questa tensione: vieni, scendi a guarirlo, e Gesù dice: vai, tuo figlio è già guarito. E quello credette alla, dice, credette alla parola di Gesù. Credere alla parola è di più che credere solo ai segni, anche se io penso che non è negativo credere ai segni. La fede che deriva dai segni è una fede vera, ma non è una fede adeguata, è un inizio. I segni servono, difatti Gesù li fa, ma la fede che rimane legata ai miracoli che Gesù fa non può poi resistere ad altre prove. Invece la fede nella parola significa prendere per buono quello che Gesù dice, anche se non lo si può verificare.